allora, molti auguri innanzitutto alla collega che non c'è, che non può essere con noi, mi sembra per una causa forza maggiore, la più importante, e di cui ci occuperemo in un certo senso oggi, l'associazione involontaria. Però la prima parola mi sembra giusto per una persona che ha anche per questo motivo. Speriamo un prossimo incontro e che potrà essere uno scambio. Ringrazio molto la vostra associazione per avermi invitato, sì, è un esordio molto banale, però anche molto dovuto, perché ricevevo un invito a parlare, ad essere ascoltato e ad essere discusso. Quindi io lo faccio con convinzione, mi scuserete per la banalità dell'approccio, ma è veramente un ringraziamento sentito. Però sono qui per parlare anche di altro, oltre che per questo scambio di cortesie, ed è un tema radicalissimo, quello dello stato di eccezione. Un tema però che ci pone innanzitutto un problema di carattere definitorio, almeno lo pone a me. Io ho articolato questa conversazione, perché spero che poi ci sia una parte di interlocuzione anche da parte vostra, in tre momenti. Non lo dico per tramortirvi né per spaventarvi, però questo è il momento di fuggire, eventualmente se desiderate farlo, che sono strettamente legate e che vorrebbero approdare a qualche conclusione. La parte delle conclusioni è quella più flebile, più problematica, perché non si può concludere sullo stato di eccezione, evidentemente. Il primo momento è la genealogia del concetto. Che significa? Che lo stato di eccezione è una categoria praticamente mitica del pensiero giuridico, che, a differenza di molte altre, interroga inevitabilmente chi l'affronta sulla definizione del concetto, che non è affatto pacifica. Questo vale per molti dei temi che impegnano il giurista, ma per questo vale in maniera del tutto particolare e molto intensa. Bisogna intendersi su cosa si indichi come stato di eccezione, perché molto spesso le discussioni che si tessono intorno a questi nodi problematici non parlano dello stesso fenomeno. Quindi, in prima battuta, bisogna definire il problema. Per definire il problema, utilizzerei due letture, che sono i due primi momenti, poi fornirò una lettura di chiusura che non vuole essere la mia, ma sono una nota a margine. Sono i due primi momenti di questa conversazione. Le due letture sono paradigmatiche e danno un'interpretazione un po' diversa del problema. Sicuramente c'è un grande terreno comune fra questi due interpreti, che sono Carl Schmitt e Giorgio Agamben, che sono riferimenti molto banali, inevitabili per questo tema. C'è anche un ben occultato terreno di scontro fra i due autori, che evidentemente non si scontrano direttamente, anche se Schmitt, evidentemente non essendo caro agli dèi, per molte ragioni ha vissuto una lunghissima vita, quindi potrebbero ad un certo livello definirsi quasi contemporanei, ma chiaramente sono due teorici che appartengono a epoche diversissime. Perché queste due letture paradigmatiche? La prima l'ho intitolata, per dare un titolo a queste tre scansioni, molto rapido, quello di Schmitt, Carl Schmitt, un facile nemico. E vedremo poi perché. La parte della genealogia del concetto che spetta a Carl Schmitt per la modernità è molto semplice, perché sono riferimenti testuali che credo tutti attraverseremo e che tutti conosciamo, però vale sempre la pena ripercorrerli. La parte dedicata da Agamben invece si intitola Dall'eccezione alla regola, e anche questo chiaramente verrà argomentato. L'ultima parte è intitolata Agli estremi del diritto, lo stato di eccezione e il diritto di resistenza, perché la mia idea è che lo stato di eccezione si collochi esattamente in una posizione liminale, l'anticipo subito. Mentre Schmitt e Agamben sono, a mio modo di vedere, di leggerli, due autori che lavorano sulla coppia dentro-fuori in rapporto allo stato di eccezione. Perché il primo problema definitorio che questa categoria mitica del pensiero ci impone è esattamente quello della collocazione di questo tema rispetto al momento giuridico. Ora, queste due letture io le assumo come fondamentali, non perché non se ne possono dare altre, come è ovvio, ma perché sono piuttosto paradigmatiche di questa logica dentro-fuori, che legge quindi il rapporto tra stato di eccezione e diritto con un rapporto di diciamo esternalità, non direi esclusione, o invece inclusione stretta. In Carl Schmitt, per dirla molto rapidamente, forse anche banalmente, domina la convinzione che lo stato di eccezione sia per definizione una dimensione extragiuridica, cioè esterna al diritto, in cui quello che viene in questione è sostanzialmente il rapporto tra diritto e politica. Invece, in Agamben, lo stato di eccezione consiste oggi Agamben parla al contemporaneo, parla a noi direttamente, nella introduzione massiccia di misure eccezionali all'interno dell'ordinamento giuridico, un'introduzione così importante da produrre uno stravolgimento permanente dell'ordinamento giuridico. E questa lettura della contemporaneità che riguarda anche noi oggi, cittadini italiani, che Agamben fornisce. Questo stravolgimento deriva da un ricorso massiccio in termini quantitativi, ma anche direi strategico in termini qualitativi, a misure che sono vagamente riferibili allo stato di eccezione. Agamben conclude una frase molto celebre nel suo libro, appunto, Stato di eccezione del 2003, scrivendo che quando lo stato di eccezione diventa la regola, il sistema giuridico-politico si trasforma in una macchina letale. Questa sconfortante lettura è proprio la lettura che lui dà delle democrazie occidentali contemporanee, compresa la nostra e forse per molti profili dal punto di vista di Agamben, in primis la nostra. Quindi è un tema che per molte ragioni ci riguarda da vicino. Ora, come si fa a porsi di fronte a queste due letture apparentemente alternative? Innanzitutto una parola su Schmitt molto rapida. Schmitt è stato, come tutti sappiamo, molto banalmente potremmo dire l'ideologo del nazismo, comunque molto furtivamente il presidente dell'Associazione Nazionale dei Giuristi Nazionalsocialisti, quindi insomma processato a Norimberga, ancorché non condannato, attenzione, è una citazione molto scomoda quella di Carl Schmitt, e secondo molti giuristi un autore irricevibile e innominabile. Basti pensare al lavoro che fa in questo senso Charles Sarkat in Francia con la rivista Cité, che ha intrapreso una battaglia contro le citazioni di Schmitt, che dovrebbe essere condannato non tanto a una danza a memoria, ma proprio ad un silenzio pesante, come scrive Sarkat. Io mi esonero subito da questo problema, che è un problema grosso per i giuristi, perché Carl Schmitt è incitabile anche per noi. Nonostante ciò, io ci lavorerò oggi, se me lo consentite, perché, come ha scritto Carlo Galli, che oggi ha scritto un bellissimo articolo su Repubblica sull'anarchismo, però anche se adesso si occupa di queste cose, è uno studioso di Carl Schmitt, uno dei più grandi studiosi europei di Carl Schmitt, sicuramente uno dei più grandi traduttori, prima del compianto Franco Volpi, che è morto 3 anni fa proprio vicino a questi colli, che era un caro amico dell'università, un mio caro amico, se lo posso permettere, e che non posso non citare stando qui. E adesso che è uscito il primo libretto per Aderissi di Schmitt, Non Volpiano, mi ha fatto molta impressione. Antonio Gaudio me l'ha mandato, mi ha fatto veramente, cioè, lo devo citare, mi scuserete. Comunque, Volpi e Galli sono due grandi interpreti di Carl Schmitt in Italia, e Carlo Galli scrive una cosa molto, molto bella in Genealogia della politica, che è una riedizione del suo libro su Schmitt del 96, uscita per il Mulino nel 2010, documentatissima, su più di 1.000 pagine, quindi una lettura che tutti possiamo fare come riferimento solido. Scrive: pensiamo da schmittologi e non da schmittiani. Questo è il mio habitus mentale di oggi. Non c'è bisogno di nascondersi la natura di Carl Schmitt, ma è un giurista che va discusso, soprattutto per quanto riguarda il tema dello stato di eccezione. Dicevamo prima, che e concludo con questa piccola introduzione per poi andare alle due parti, Schmitt e Agamben, e a un tentativo di conclusione. Come mai due letture così dicotomiche? Vedremo alla fine che non sono così dicotomiche, né tantomeno così dilemmatiche, perché il tema del stato di eccezione è un tema che si presta ad essere attraversato sia nella logica del fuori, dove sembra collocarlo Schmitt, che nella logica del dentro, del benefico, direi, il veleno che avvelena per l'appunto l'organismo politico, il corpo politico, una metafora fortunatissima da sempre. In parte questo deriva dal diverso temperamento dei due personaggi. È difficile immaginare due persone più all'antipode di Carl Schmitt e Giorgio Agamben. In parte dipende dal fatto che Schmitt ha una formazione teologico-filosofica, ma è un giurista fino all'ultima delle sue affermazioni. Agamben affronta il problema da un punto di vista evidentemente diverso. In realtà, secondo me, questa lettura apparentemente dilemmatica, io tendo un po' agli estremi, in realtà sono due letture problematiche entrambe, però mi serve polarizzarle anche per renderle più esplicite. Si giustifica col fatto che lo stato di eccezione può essere letto sia in una logica del dichiaratamente fuori dal diritto, come fa Schmitt, che scrive una logica deontologicamente dentro il diritto, come fa Agamben, deriva da una natura anciclica di questo concetto, che sfugge, questa è la conclusione a cui vorrei arrivare, ad una dinamica dentro-fuori, che non si presta ad essere letto come tutto fatto o tutto diritto, solo politica o solo diritto, dispositivi tecnico-giuridici che sono in grado di pervertire l'ordine democratico, come scrive Agamben, ma è un concetto densissimo, polisemico, complicatissimo, di quelli che fanno la felicità della filosofia del diritto, che è anch'essa una materia sul confine o come diciamo sempre noi, borderline in più di un senso, cioè che si nutre di diversi versanti. Lo stato di eccezione è sicuramente su un crinale, guarda il versante politico, guarda il versante giuridico, ma difficilmente si presta, a mio parere, ad essere polarizzato in un senso o nell'altro. E questo è nella natura del tema, come ovviamente dobbiamo ancora argomentare, ma io ne sono profondamente convinta. Questa è una visione non iemica, per carità, però è una visione che consente anche di tenere insieme due letture, come quelle che ho scelto, Schmitt e Agamben, due interpretazioni archetipali del problema dello stato di eccezione, che sono apparentemente molto diverse. Non c'è uno dei due che abbia argomenti sensibilmente più convincenti dell'altro o che abbia clamorosamente mistificato il tema di cui si occupa, ma il tema rendersi disponibile ad un attraversamento più complesso di quello che la logica dentro fuori sembra suggerire. Questo è il tema della mia, diciamo, conversazione di oggi, che spero arriverà anche ad una conclusione non troppo deprimente, perché dato che il tema dello stato di eccezione sul quale mi avete generosamente chiamato a discorrere con voi è declinato all'interno della cornice della democrazia, i correttivi, o quelli che almeno possiamo chiamare come ho cercato di chiamare come correttivi, sono delle misure di profilassi politica che si possono adottare per evitare le degenerazioni alle quali già assistiamo, insomma che possiamo anche prevedere come incrementali, che si collocano secondo me nell'orizzonte del modello democratico, agonizzante, vincolante, problematico, ma che ancora ci offre qualche assist dal suo ricco arsenale. Quindi se riusciremo ad arrivare alla fine elemento di carattere propositivo, spero di lasciarlo, altrimenti la visione che lo stato di eccezione ci presenta è abbastanza desolante. Allora, ricominciamo dall'inizio se questa piccola schematizzazione del mio itinerario ha funzionato. Genealogia di un concetto e soprattutto Carl Schmitt un facile nemico. Perché? Sulla genealogia del concetto sarà abbastanza rapida perché i luoghi schmittiani sono molto noti. Il concetto della modernità nasce lì, anche se è contemporaneo, nasce sicuramente in Carl Schmitt, in particolare nella teologia politica del 22, come tutti sappiamo, ma la parte forse più interessante è quella che allude a Carl Schmitt come un facile nemico, cercherò di argomentare il sottotitolo. Quali sono i luoghi del pensiero schmittiano? Sicuramente il saggio sulla dittatura del 21, che generalmente è glissato dalla ben più famosa teologia politica del 22, ma che lo prepara in alcuni elementi strutturali importantissimi, ma il riferimento obbligatorio, come tutti sappiamo, è quello appunto alla teologia politica, nella traduzione che tutti conosciamo, curata da Miglio e Schiera nel 72. Nella pagina 33 dell'edizione italiana di quella famosissima edizione c'è la celeberrima definizione sovrano e chi decide sullo stato di eccezione. Quindi la definizione, il primo luogo in Carl Schmitt nel 1922 in cui incontriamo lo stato di eccezione è il luogo in cui lo ritroveremo sempre nel pensiero schmittiano fino all'anno della sua morte, più di 60 anni dopo. Cioè il binomio indissolubile per Schmitt è fra sovranità e stato di eccezione. E la parola più importante di questa frase, che spesso è occultata per il peso incomparabilmente maggiore forse che sovrano ed eccezione rivestono, è decisione. Perché il problema relativo allo stato di eccezione, il problema teorico relativo allo stato di eccezione non è evidenziale, cioè come si manifesta lo stato di eccezione, che per esempio sarà la preoccupazione di Agamben, ma è chi decide sullo stato di eccezione. Il problema di Cicerone, quis custodiet custodes, la decisione politica sullo stato di eccezione è il nodo teorico forte. Perché il nodo teorico forte, almeno per Carl Schmitt? Perché Quando Kashmir parla dello stato di eccezione, intende, cito testualmente, non una qualsiasi ordinanza di emergenza o di stato di assedio, che conosce anche la nostra Costituzione, che disciplina il potere di emergenza dall'articolo 77, come tutti sappiamo. Ma, dice Kashmir, lo stato di eccezione è un caso non descritto nell'ordinamento giuridico vigente, che può al massimo essere indicato come caso di emergenza esterno, sempre esterno, e questo deriva dal fatto che una norma generale non può mai comprendere un'eccezione assoluta, scusate, un'eccezione assoluta. In queste frasi cinquiane, certo l'arte della citazione è sempre un gioco pericoloso perché, come dicevamo prima, da autori così densi si può trovare una citazione quasi per tutto. Però al di là di questi esergoli veramente tratti, il pensiero di Schmitt è solidamente affermato in queste direzioni per 60 anni, quindi le consideriamo abbastanza esemplificative. Di che cosa? Di quello che Schmitt scriverà poco oltre, quando il sovrano decide se sussiste il caso di emergenza, quella è la vera decisione sull'eccezione, sta al di fuori dell'ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso, perché a lui tocca la competenza di decidere sulla sospensione della Costituzione. Queste frasi, che sono tratte quasi testualmente da Baudin, in Sei libri della Repubblica, nella traduzione della Grita, i snari di parente sono quasi un calco di Schmitt, al contrario, evidentemente per ragioni abbastanza banali. Queste sono delle concezioni che Schmitt trae da, come posso dire, dal nucleo della dottrina della sovranità, appunto, elaborata dal giusnaturalismo moderno. Il sovrano, cioè, ha una capacità non tanto e non solo di gestire l'ordinario, ma soprattutto di dichiarare la straordinarietà, la sospensione della Costituzione, come scrive Schmitt. È come se Schmitt volesse dirci che il nucleo pesante della sovranità si colloca non tanto all'interno dell'esercizio ordinario, quanto nel potere di sospenderlo. È questa la definizione, il modo teorico individuato da Schmitt che gli consente di considerare lo stato di eccezione esterno all'ordinamento giuridico, pur se gravido di conseguenze all'interno dell'ordinamento giuridico, perché né sospende la Costituzione, né gestisce la straordinaria, per l'appunto, amministrazione, ed eventualmente decide per una risoluzione di questa clausola sospensiva. Come dire, il cuore della sovranità dunque non è il monopolio della sanzione, del bene o niente, no? Il sovrano è quello che monopolizza l'uso legittimo della forza, ma è il monopolio della decisione sulla eccezione in maniera particolare. Ora, lo stato di eccezione ha questa definizione molto chiara in Kashmir, nella teologia politica, lo conosciamo tutti, ma trova un ulteriore, come dire, sviluppo abbastanza tragico, io credo, nella dottrina della Costituzione, che è un altro lavoro di Schmitt molto noto del 28, nel quale Schmitt dice qualcosa che ci sarà utile per il nostro approdo alla democrazia. Schmitt scrive testualmente che una dittatura è possibile solo su un fondamento democratico, perché è tipico della dittatura il fatto che al dittatore venga data una autorizzazione dipendente dalla sua discrezione, una sorta di carta bianca. Cioè la democrazia, dice Schmitt, è di per sé strutturalmente favorevole alla sua degenerazione in dittatura, qualcosa che Pagambe riprenderà nel saggio del 2003, individuando nello stato di eccezione esattamente quella valvola che consente, diciamo così, tra molte virgolette, alla democrazia di degenerare in dittatura. L'ultima annotazione che trago dallo Schmitt della dottrina della Costituzione del 28, che ci tornerà utile dopo, Schmitt scrive un'altra cosa abbastanza inquietante, che però ha un eco pesante, scrive cioè che ogni assemblea costituente è una dittatura. In particolare Schmitt si riferisce a Weimar. E siccome l'articolo 48 della Costituzione di Weimar sarà quello che materialmente favorirà la presa del potere di Hitler, effettivamente la degenerazione di quello che doveva essere il grande esperimento della democrazia sia la costruzione di Weimar, che era una costruzione socialdemocratica, di ispirazione chiaramente socialdemocratica, come tutti sappiamo, degenera poi nel Reich, degenera poi nella Germania anni 30 con il nazismo, proprio attraverso la valvola dello stato di eccezione. Perché? Perché lo stato di eccezione è un grimaldello, è un segno in bianco, è un potere privo di confini e di limiti che viene conferito al sovrano. E quella è la porta che apre la via alla dittatura. Proprio la caratterizzazione non assolutistica, se vogliamo, del movimento democratico lo condanna alla via verso la dittatura. Per il tramite di cosa? Per il tramite dello stato di eccezione. Abbastanza inquietante questa affermazione, che si basa sul fatto che il potere costituente di cui l'Assemblea è rivestita è un potere, dice Schmitt, politico sicuramente, ma non ancora giuridico, il che è sperimentabile anche per la nostra, in un certo senso, di Assemblea costituente, che è logicamente ma soprattutto giuridicamente antecedente alla Costituzione. Ora, questi passaggi schmittiani sono molto noti, per carità, però consentono di collegare già una serie di elementi utili, perché il Carl Schmitt del 22 della teologia politica, che ci dice che lo stato di eccezione è la cifra della sovranità, perché chi decide sull'eccezione è veramente sovrano, non si può capire in pieno, a mio parere almeno, se non lo si collega, o meglio, si può capire meglio, in maniera più utile anche per noi oggi che lavoriamo sulla democrazia, se lo si collega al Carl Schmitt della dottrina della Costituzione, il quale vede questa conseguenzialità: sovrano democratico, decisione sullo stato di eccezione, dittatura. E qual è l'elemento di passaggio? Una fase costituente, che ha, dice Schmitt, in sé strutturalmente i caratteri di una dittatura, perché il passaggio da un ordinamento ad un altro non può che avvenire con una decisione che sospende il vecchio ordinamento per inaugurare il nuovo. Noi possiamo leggere questa conseguenzialità, che spero sia chiara nella mia esposizione un po' articolata, spero non confusa, con gli occhi appunto del signor Poi, lo storico che sa che l'approdo sarà la reductio ad interim. Ma devo farvi notare che questo non è mia, devo farvi notare che questo paradigma descrive perfettamente anche la transizione dallo statuto albertino, dal referendum Repubblica Monarchia, l'Assemblea costituente nel nostro paese e poi l'entrata in vigore della Costituzione. Se noi analizziamo lo schema in linea puramente teorica, Schmitt ci racconta un paradigma che funziona indipendentemente dalle caratteristiche dittatoriali o meno del nuovo ordinamento che si va a instaurare. Questo ci avvicina alla nozione più simile, più prossima allo stato di eccezione, che è appunto quella del potere costituente. Ora, il dato più significativo, diciamo così, che emerge da queste letture è il nesso strettissimo fra stato di eccezione e dottrina della sovranità. Però è anche, questo vale ripeterlo, la collocazione certa dello stato di eccezione al di fuori dell'ordinamento giuridico, perché lo stato di eccezione si determina per essere la decisione sulla sospensione dell'ordinamento giuridico. Dunque è nello stesso tempo, dal punto di vista schmittiano, l'atto che incide più profondamente, più drammaticamente sull'ordinamento giuridico, ma anche un atto che per definizione si deve collocare al suo esterno, evidentemente. Cosa ha a che vedere questa lettura con l'idea di un nemico facile? Perché ho sottotitolato questa prima sezione come Carl Schmitt un nemico facile, perché questa visione dello stato di eccezione è una visione che ci rende questa nozione immediatamente identificabile. Quando noi abbiamo una transizione costituzionale, un passaggio anche rivoluzionario da un ordinamento ad un altro ordinamento per il tramite della sospensione, quindi della decisione sullo stato di eccezione, indipendentemente dal fatto che ci sia l'assemblea costituente o meno, abbiamo una transizione così violenta, così drammatica, così epocale, nel senso etimologico del termine, di epoche, di taglio, no? Del tempo politico, che è molto facilmente identificabile. È una magra consolazione se si va verso una dittatura, però almeno è un evento fortemente, chiaramente perimetrabile. La collocazione dello stato di eccezione all'esterno dell'ordinamento ci consente di capire quando siamo alla vigilia di un nuovo ordine costituzionale. Ecco perché io ho scritto ho detto, insomma, un facile nemico. È facile e forse perfino preferibile, mi spingo alla provocazione intellettuale, spero non alla provocazione veramente polemica, è più facile, forse addirittura preferibile, che il potere di dichiarare lo stato di eccezione si traduca in un evento, diciamo, cataclismatico, piuttosto che in un continuo stillicidio delle immagini di Usagamme, non in quel lavoro, ma in un altro saggio, per cui lentamente, ma inevitabilmente, come delle dosi di veleno, all'interno dell'ordinamento democratico si inoculano passaggi sempre meno ingenui, sempre più consapevoli e sempre più capaci di tramortire quell'ordine democratico che alla fine non è più tale se non apparentemente. Sono due letture quindi che restituiscono una fisionomia un po' diversa, per questo dicevo che era finito un nemico facile, mi affidavo alla capacità di riconoscere i tratti identitari della dittatura, diciamo così, quando la dittatura è strisciante un po' meno, in genere ci si rende conto un momento dopo che era la dittatura.
Prego? Sì, si è finito tutto.
Esattamente, solo in questo senso. Carlo Galli, che vi ho detto prima, sono un grandissimo studioso di Kashmir, l'ho incontrato, dicevo prima, all'amico Alberto ad un convegno a Salerno e vergognandomi molto gli ho detto che avrei parlato di Stato di eccezione, che è un suo tema super classico, e lui ha usato un'immagine che io mi rivendo subito, tanto non è più per difendersi o per disconoscerla, e perché gli parlavo appunto della linea che avevo costruito per questo intervento, sperando che la stroncasse. E lui ha usato questa immagine che taglia molto le letture che io sto dando. Diceva cioè che lo stato di eccezione si è trasformato da un accesso febbrile molto violento, però episodico, singolo, con picchi altissimi ma che poi viene superato, ad una febbriciattola strisciante ed endemica. Ed è proprio questa l'idea che ha Giorgio Gamber, arriviamo alla seconda sezione, se non sono troppo in ritardo e sono ancora qualche minuto, chiedo la premessa al nostro moderatore. Perché l'abbiamo intitolata dall'eccezione alla regola? Perché quello che Agamben ci restituisce dell'idea di stato di eccezione è una dinamica tutta giocata sul dentro la dimensione del diritto. Cioè Agamben contesta l'impostazione dei giuristi, che io condivido ovviamente, sono un'altra percezione di appartenenza al gruppo, che colloca tendenzialmente lo stato di eccezione al di fuori della dimensione giuridica o perlomeno in una faglia indefinita tra diritto e politica, perché è entrambe queste dimensioni, e ritiene invece che lo stato di eccezione sia ormai sicuramente giuridificato. L'eccezione, cito testualmente, è il dispositivo attraverso cui il diritto accetta la vita e include in sé la propria sospensione. Lo stato di eccezione è la relazione che lega e insieme abbandona il vivente al diritto. Chiaramente c'è una lettura biopolitica, c'è Michel Foucault, c'è tutto quello che possiamo immaginare dietro la lettura arumbeniana e lo sappiamo benissimo. Quello che io, come dire, quello che mi lascia un po' perplessa di questa lettura, con tutto il rispetto per Agamben, è che lo stato di eccezione in questa lettura viene sovrapposto, per non dire confuso, a provvedimenti di carattere eccezionale, che sono qualcosa di diverso, che esistono anche nella nostra Costituzione. E l'abuso di questi strumenti può provocare una degenerazione alla quale, come quella alla quale si riferisce Gamben, ma di per sé la presenza di questi strumenti non è indicativa di uno stato di eccezione permanente. E soprattutto quello che io, tra virgolette, contesto, diciamo così, la lettura di Gamben, dovendo voler imporre e tenere che la dialettica del fuori, ancorché schmittiana, sia più convincente, è la compatibilità che Agamben costruisce tra lo stato di eccezione e un ordinamento giuridico della sua vita fisiologica. Io penso che questa compatibilità non possa essere sostenuta, ma da un punto di vista proprio teorico del giurista. Agamben, per motivare la sua, per argomentare la sua tesi, si riferisce soprattutto a Benjamin, di cui oggi, nel senso dal dicembre 2011, è disponibile una nuova, bellissima traduzione per la critica dell'evidenza, che è il testo uscito Agamben, uscita per editori internazionali riuniti, perché adesso bisogna dire così, ma sono sempre editori riuniti, sono operazioni internazionali, perché sono scaduti i diritti sugli scritti di Benjamin e quindi nel 2011 si sono fiorire le pubblicazioni benjaminiane. l'incipit della critica della violenza del 21, come tutti sappiamo, è: il compito della critica della violenza si può circoscrivere alla presentazione del suo rapporto con il diritto e la giustizia. In queste tesi ci sarebbe molto altro da dire, ma ovviamente taglio, che Benjamin non aveva pensato nella pubblicazione, perché la lettera a Greta D'Adorno scrive che l'idea della pubblicazione di questi appunti non potrebbe essere più lontana dalla mia mente, tanto meno nella forma in cui tu li leggi oggi, una volta Greta D'Adorno, che è la forma in cui li leggiamo noi. Però la concezione della violenza di Benjamin è quello che consente alla Agamben di affermare che lo stato d'eccezione sia compatibile con un ordinamento democratico, anzi che sia all'interno dell'ordinamento democratico. Perché? Perché Benjamin, Agamben è evidente civiltà, parla di una violenza che fonda e protegge lo stato politico. Cioè non ha soltanto un valore fondativo la violenza, l'eccezione, possiamo chiamarla così, ma anche un valore che si pone come un accompagnamento strutturale alla dimensione della politica. Al di là della produzione di rivalte con violenza, al di là di quello che si può dire direttamente su questo, io penso che la violenza di cui parla Benjamin sia difficilmente riducibile allo stato di eccezione di cui parla Schmitt. Quando Agamben scrive che tutta la teologia critica di Schmitt, cioè il libro 22 del 1980, la definizione di stato di eccezione, è una risposta alla critica della violenza di Benjamin del 21, sicuramente dice una cosa giusta, perché Schmitt ha letto Benjamin, si muove contro Benjamin. Non dedurrei però da questo che allo stato di eccezione si possa attribuire una condizione interna all'ordinamento giuridico e alla posizione quindi di Agamben. Perché? Qui arriviamo forse alla parte un po' più, come dire, propositiva. Tornerei alla prima parte e all'accenno rapidissimo che abbiamo fatto al concetto di potere costituente. Lo stato di eccezione è un fenomeno, io credo, del tutto assimilabile a quello del potere costituente, cioè un fenomeno che si pone alla base, all'inizio della vita di un ordinamento giuridico, ma che non si può riproporre al suo interno, perché ha una capacità, come dire, ferale nei confronti dell'ordinamento che pone. Dopo averlo determinato, non può più intervenire. Quando il potere costituente, o se volete lo stato di eccezione, si palesa di nuovo, siamo alla vigilia di una nuova Costituzione, siamo alla vigilia di un nuovo ordinamento. Su questo punto si può dire esattamente lo stesso che si fa probabilmente detto per il diritto di resistenza, un altro concetto limite di cui la filosofia del diritto si occupa moltissimo. Il diritto di resistenza è il converso dello stato di eccezione, perché è la reazione, la sospensione dell'ordine legale dal basso, se mi consentite di semplificare e analizzare molto, così come lo stato di eccezione è la sospensione dell'ordine legale dall'alto, dal sovrano, d'accordo? Quali sono le caratteristiche comuni di questi due temi così affascinanti e così importanti? Una caratteristica che è stata definita brillantemente, che soffrono entrambi del paradosso dell'istituzionalizzazione. Questo paradosso non lo invento io, non lo inventa neanche Luca Scucimara, che ha utilizzato l'espressione, è un'espressione kantiana, quindi ci possiamo fidare. Perché? Perché come fenomeni sospensivi dell'ordine legale, ma anche originativi di un nuovo ordine, sia il diritto di resistenza che il stato di eccezione non sono traducibili in norma. Kant ce lo ha insegnato, io mi affiderei ancora a lui. Quando abbiamo un diritto positivo, un insieme di regole, un insieme di norme, un insieme di tecniche procedurali, perché la democrazia è anche questo, non siamo usciti da uno stato eccezionale dall'alto o dal basso. Nel momento in cui lo stato di eccezione e il diritto di resistenza si manifestano con tutta la loro carica virulenta, e tale deve essere, perché non può che esserlo, un momento come dire, cataclismatico, che è sia politico che giuridico, che sospende un ordine antico e inaugura un ordine nuovo, bene, quando abbiamo quella forza che prorompe dal basso o erompe dall'alto, a seconda che parliamo di diritto di resistenza o di stato di eccezione, abbiamo per definizione qualcosa che non può essere essere giuridificato, non ci può essere, Kant si riferisce solo al diritto di resistenza, quindi prendo l'argomentazione perché non mi sembra proprio male, anche per lo stato di eccezione, non ci può essere una norma che definisce, che tipizza le condizioni in base alle quali ricorre il diritto di resistenza, ricorre i presupposti del diritto di resistenza e ricorre i presupposti dello stato di eccezione. Arriviamo quindi in conclusione a quello di cui eravamo partiti. È nella natura stessa del concetto di stato di eccezione, se accettiamo che sia una decisione sulla condizione sospensiva dell'ordine legale, se questa definizione ci persuade, è nella natura stessa del tema, quella di sottrarsi ad una giuridificazione. Quando noi abbiamo norme giuridiche di carattere eccezionale, abbiamo norme giuridiche, come tutte le altre. Non è la presenza di un potere di eccezione, inteso come giuridificato, tipizzato, che ci dà uno stato di eccezione, sono cose molto diverse. Tant'è vero che la nostra Costituzione è una Costituzione eccellente, ancora oggi, e che andrebbe difesa molto più di quanto non viene fatto, lo dico senza partigianerie o buon mercato, ma perché come testo giuridico, un testo, come è stato autorevolmente detto, fertile, capace di guardare molto lontano, una Costituzione ancora egregiamente, e che usciva dalla dittatura, tuttavia nel suo grande equilibrio prevede, all'articolo 77, i poteri di necessità e urgenza, e solo potere affidato all'esecutivo, poi con tutte le verifiche parlamentari che sappiamo. Questo ci deve far capire che l'articolo 77 è una norma giuridica che disciplina il potere di decretazione d'urgenza, come tutte le altre, non è uno stato di eccezione permanente. Questa è la linea che volevo tracciare, però non dobbiamo esimerci da una conclusione non troppo deprimente, come ho detto all'inizio, e mi voglio concludere perché sto abusando della vostra pazienza, ma tanto lo faccio a scapito di Alberto, quindi sì, vantaggio di parlare per prima e anche questo. Perché dobbiamo porci come, in maniera positiva, e non limitarci a questa ricostruzione, ammesso che ci persuada, però la ricostruzione mi era necessarissima, mi scuso per aver attraversato luoghi molto noti, ma per far capire cosa intendo io per avere uno stato di eccezione, perché non tutti hanno questa idea. Per esempio, c'è chi nello stato di eccezione vede una percezione tipicamente conservativa del movimento, io invece penso sempre che dietro la porta dello stato di eccezione ci possa essere la dittatura, perché sono ovesiana da un punto di vista di antropologia filosofica, penso sempre male, in genere pecco per difetto. E la natura strumentale dello stato di eccezione non ci può far prevedere cosa ci sia effettivamente dopo. Ecco perché io non vi propongo la visione etica della condizione sospensiva di funzione conservativa. La funzione sospensiva di ordine legale è di per sé preoccupante, strutturalmente. Però, per non concludere con una depressione incombente, quelli che avevamo definito accorgimenti, cosa può fare una teoria democratica per evitare la degenerazione in uno stato di eccezione permanente? Perché in realtà quello su cui Agamben ci sollecita non può essere misconosciuto fino in fondo. Gli esempi che lui fa, che sono Guantanamo, molti altri, niente conto, vi dico del 2003, alcuni oggi farebbero... Ho un collega, che non faccio il nome perché non so se è veramente rilevante, che mi ha suggerito come esempio il governo Monti in stato di eccezione, quindi è un tema piuttosto difficile da manipolare, da maneggiare. La storia delle esemplificazioni non ci porta lontano, però è vero che ci sottopone una serie di tensioni strutturali molto pericolose per gli ordinamenti democratici contemporanei, compreso il nostro, compreso il nostro. Quali possono essere gli accorgimenti? Io li ho chiamati, diciamo così, interni ed esterni. Quelli interni sono più facili e riguardano il giurista. E gli accorgimenti interni riguardano la delimitazione il più possibile circoscritta di tutti i poteri che sono riconducibili a casi di necessità, urgenza, eccezionalità in senso lato. C'è un lavoro bellissimo del 2011, molto recente, che si intitola, costituzionalista, che si intitola La normalizzazione dell'emergenza, contributo allo studio del potere straordinario del governo. Che cosa testimonia questo lavoro? Perché è un buon esempio di quegli accorgimenti interni che io come giurista mi sentirei di palleggiare. Testimonia il fatto che il giurista a valle di questo rischio degenerativo può fare, può sicuramente circostanziare il più possibile l'uso di poteri di carattere emergenziale. quando si parla di poteri extraordinari del governo, si parla di ordinanze di emergenza che vanno dallo statuto della nostra protezione civile alla gestione di eventi cataclismatici, alla decretazione d'ufficio e d'urgenza in temi che sarebbero costituzionalmente vincolati alla riserva di legge, quindi parliamo di luoghi abbastanza strategici della nostra vita costituzionale. Quindi a valle di questi rischi c'è una vigilanza attiva del giurista che deve limitare, circoscrivere tutti i tipi di potere che la nostra Costituzione prevede e attribuisce come tutte le Costituzioni continentali del 200 e che sono fondate sui presupposti di necessità e urgenza. C'è addirittura una sentenza storica della Corte Costituzionale del 2007 che ha bocciato un decreto legge del governo per manifesta insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza. Perché è importante questa sentenza, che è stata definita una sentenza storica, che sono stati tesi di dottorato su questa sentenza? Perché uno degli accorgimenti interni, oltre ai giuristi, come ho detto prima, è un potere di vigilanza che deve essere attribuito ai giudici costituzionali. Quindi un tentativo di circoscrivere per via giurisprudenziale la degenerazione del sistema. Quando il governo esagera, la Consulta interviene, ossia non è più un potere eminentemente politico quello di decidere sullo stato di eccezione, perché il nostro articolo 77 è la traduzione della teologia politica di Schmitt. Chi decide? Questa sentenza, per la prima volta, dopo lunghi dibattiti e grandi mal di pancia all'interno della Corte Costituzionale, decide che il giudice costituzionale può avvocare a sé una parte di quel potere di decidere sullo stato di emergenza. È una sentenza veramente storica perché decide che in quel caso lo stato di eccezione non sussisteva. Quindi piuttosto pesante, perché ci ritorniamo alla domanda ciceroniana da sera quando partì, no? Questi i due accorgimenti. Prego? Ah no, sono scusata per me, scusi. Questi due possibili esempi di accorgimenti interni al giurista teorico, che deve contribuire alla critica del diritto, ovviamente, quindi non condendo, e al giurista pratico interprete a livelli altissimi, come è la Corte Costituzionale. Gli accorgimenti esterni sono quelli più, e chiudo, dichiaramente democratici, dichiaramente debitori della teoria della democrazia. Perché esterni? Perché siccome il tema problematico si colloca fuori l'ordine costituito, come io ho assunto, discutibilissima come tesi, insomma la mia tesi, anche i rimedi, i correttivi si devono collocare fuori e sono correttivi di pedagogia politica. Bisogna intervenire a monte e non a valle. È il filosofo politico, è il pedagogista, nel senso che il maestro di scuola, se mi permettete questa equazione, che non vuole essere retorica, che deve intervenire a monte, perché la democrazia non è una condizione permanente effettiva, non è una condizione stabile, non è uno stato naturale dell'uomo, come la storia si incarica di dimostrarci, e soprattutto non è solo una tecnica procedurale. Ero tentata di fare chiudere su Tocqueville, no? Della democrazia in America. Tutti i correttivi contro la degenerazione del potere democratico sono lì e sono ancora estremamente validi. Prima nell'introduzione alla presentazione bellissima del nostro moderatore c'era riferimento ai corpi intermedi, no? Io ho pensato a Montesquieu pre Tocqueville, no? Quando si desertifica lo spazio fisico che deve essere tale fra cittadino e potere, fra individuo e Stato, chiamiamolo come vogliamo, quella roba un'anticamera per lo stato di eccezione. I corpi intermedi sono un pieno, dice Montesquieu, che riempie il vuoto politico, che è sempre un po' pericoloso perché il vuoto poi qualcuno si incarica in genere di riempirlo. Quindi questi correttivi che possiamo chiamare il patriottismo costituzionale, Habermas, la pedagogia politica, la democrazia deliberativa, intervenire sul tema della rappresentanza, della legittimazione politica, tutto il principio del controllo successivo e non preventivo, tutto quello che possiamo immaginare. Io credo che siano validi entrambi, perché il giurista da solo non ce la fa, non ha risposte sufficienti, perché come spero di aver chiarito, interviene a valle di questo processo. Il teorico, il filosofo politico, il pedagogo, il cittadino, perché poi la storia siamo noi, come dire, nessuno si sente escluso, non è un arcano interi, la teoria della democrazia è una prassi della democrazia. E lo stato di eccezione questo ce lo insegna, secondo me, molto chiaramente. L'ultima chicca su cui vorrei concludere per stampare un sorriso se non una risata, nel magico mondo di internet si trova, quindi è disponibile per tutti e per ciascuno, un articolo di Axiomauro, che non ha bisogno di presentazione perché è teoria pubblica, ex Fiume, insomma, mi sono cercato vedo più, dell'11 dicembre 2009, che tuona contro il governo Berlusconi dicendo: ieri è finita la lunga transizione italiana, siamo entrati nello stato di eccezione. La cosa del sorriso, che sempre nel magico mondo di internet c'è un articolo del Corriere della Sera del 12 dicembre 2011, quindi governo Monti. Stato d'eccezione, ma non se ne parla, viene messo da via la loggia. Quindi l'onere della definizione del tema, io non lo sento tutto sulle mie spalle, perché che sia Alcibide mi sembra abbastanza irrealista. Grazie per la vostra attenzione.